RadioSonar.net. The revolution will be streamed.
Ecco, allora ritorniamo in voce su RadioSonar.net. La linea di nuovo alla regia. Beh, Marco, siamo qua un po' a rimbalzarci, a occupare lo spazio radiofonico in questa maniera, seduti sul divano. Siamo giunti alla nuova edizione dell'iFest 2015, tante giornate, tanti artisti che si alterneranno nel nostro studio e sul palco dell'iFest.
Sì, assolutamente, Lucio, hai ragione. Saluto tutti quanti e tutte quante quelle che sono in ascolto con noi su RadioSonar.net. Sì, fa una certa impressione sedersi sul divano su cui si sono appena seduti Tony Bruno e Zero Calcare, e abbiamo appena sentito l'intervista, che è stata molto interessante, una pillola, diciamo, poi di tutto quanto quello che fra poco comunque saranno chiamati anche a dire sul palco. E quindi niente, sì, siamo qui all'iFest, che si è spostato quest'anno. Siamo passati dal parco Simon Bolivar, che stava un po' più, diciamo, appizzato all'interno di Monte Sacro. Siamo qui, adesso ci sbatti praticamente, perché passi sulla Nomentana e lo vedi immediatamente. Quindi sicuramente è un festival che ha guadagnato in visibilità, in organizzazione, perché comunque i ragazzi e le ragazze di Astra, insomma, e tutti quelli che danno una mano piano piano stanno diventando sempre più bravi a organizzare tutto quanto. E che dire, adesso più o meno c'è una pausa cena abbastanza generalizzata, e poi appunto aspettiamo sul palco Tony Bruno, Zero Calcare, e poi a seguire il concerto dei The Bone Machine.
Eh sì, ma sta anche in contemporanea, giusto? Perché fanno una sorta di live painting, come si diceva una volta, ora non so se si usa più. Io me lo ricordo anche anni fa, andava un po' di moda così, quindi dai, ma perché non chiamiamo, organizziamo un concerto, chiamiamo pure un live painting. Vabbè, se volete vedere tutto questo bisogna arrivare dalla Nomentana, dove ci sono le guardie sulla sinistra, di fronte c'è invece il palco.
Sì, insomma, passata la tangenziale. No, io una cosa volevo dire, che vedete, oggi io per sbaglio sono uscito con la maglietta di Gagarin, vedi, è proprio all'uopo per l'intervista che si è appena svolta. E io mo, qui fortunatamente c'è Tony qui davanti a noi, io colgo l'occasione di dire che non vedo l'ora di leggere questo fumetto su Gagarin e sulla deprivazione sensoriale. Se vuoi dirci qualcosa puoi dirlo tranquillamente al microfono, perché poi magari ce la sentiamo noi. Però no, ispirato a Gagarin, ok, sì. No, noi per esempio a Scoop, all'occupazione a San Giovanni, abbiamo presentato un anno e mezzo fa appunto una delle tante biografie di Gagarin, quasi tutte non autorizzate, inufficiali, perché poi sono prese da interviste rilasciate all'incirca nell'anno e mezzo prima della morte o scomparsa, tra virgolette. Sì, questa di Red Star è tratta da un'intervista che è stata fatta, mi sembra. Poi non lo so, vabbè, comunque. Qui stiamo intanto interagendo, ok. Non sono impazzito, non sto parlando da solo. Qui mi provocano fuori microfono direttamente, quindi. No, però insomma, un tema interessantissimo. Allora, intanto, sempre qui nel divano del salotto di Radio Sonar, qui all'iFest, allora, parliamo un pochettino anche, diciamo, di ACAD e del banchetto che ci sta oggi, insomma, e di tutte quante le campagne che vengono portate avanti.
Sì, per chi vuole passare all'iFest, noi ci stiamo qua con banchetto tutti i giorni, materiale informativo, materiale di autofinanziamento, maglie e tessere, che sono l'unica fonte di autofinanziamento che abbiamo al momento. E poi mi è stato chiesto di fare un riassunto dei due processi che abbiamo subito in questi due giorni, che sono quello di Mastro Giovanni, che si sta svolgendo a Salerno. Per chi non conosce la storia la faccio molto breve, perché è anche abbastanza drammatica. E Mastro Giovanni viene ricoverato per un TSO all'ospedale psichiatria Vallo della Lucania, viene legato a letto con delle fascette e viene lasciato legato a letto in uno stato di completo abbandono per 80 ore. C'è un video integrale che si può trovare in rete, se qualcuno se lo vuole andare a vedere. Sembra brutto, però
se qualcuno c'ha il coraggio,
c'ha il coraggio, perché... esatto, sì, perché si vede veramente un uomo che entra in un ospedale, dopo un po' viene veramente abbandonato a se stesso. E ieri c'è stata un'udienza al tribunale di Salerno e per nostra era la prima volta che Acad andava a vedere un'udienza del processo Mastro Giovanni, perché comunque non è una morte diretta per divisa polizia carabinieri, però è comunque una cosa che, visto oggi poi anche il discorso sulla tortura, non tortura, reato di tortura, legge sulla tortura, insomma, quello poi è un discorso più ampio. Comunque era, abbiamo seguito il caso, è giusto fare informazioni anche su queste cose, perché poi negli OPG si continua a morire. E anche è stato pochi giorni fa, ne è morto un altro sempre lì in provincia di Salerno, e anche questo sempre solite storie, uomini che comunque eccesso di contenzione, magari vengano, però alla fine è venuto fuori che c'aveva comunque sei costole rotte sto Cristiano, quindi qualcosa è successo. Però vabbè, tornando a Mastro Giovanni, ieri c'è stato gli avvocati della difesa degli infermieri. In primo grado furono condannati i medici, assolti gli infermieri. In appello adesso siamo alle battute finali. E ieri, vabbè, abbiamo sentito, ormai siamo abituati a sentire un po' di tutto quando è la difesa di certe persone a parlare. Però è stato anche detto che quella contenzione ci doveva essere, che doveva essere legato al letto Mastro Giovanni, perché sennò poteva cadere dal letto. E sti cazzi, cioè, lui ci è rimasto 80 ore e poi c'è morto in quel letto. Cioè, nel senso, se si doveva evitare qualcosa di peggio, forse. Però vabbè, è stato tutto uno scaricabarile, hanno parlato in quattro, è stata colpa medica, però gli infermieri comunque ricevono delle indicazioni e svolgono quello che gli dicono i medici, e vabbè, tutto così. Però.
Ma guarda, io al di là di tutto quanto ricordo proprio molto chiaramente la testimonianza della sorella, che mi sembra che poco tempo fa l'abbiamo sentita e che ci ha raccontato in parte la storia, che è stata proprio una cosa assolutamente allucinante. Quindi mi immagino, poi avendo un minimo di esperienza con Acad e quello che succede, l'assistenza comunque e la vicinanza che riesce a garantire soprattutto ai familiari poi delle vittime e di chi ha subito violenze, come poi molto spesso anche le vittime, no? Ok, vengono spesso uccise una seconda volta poi nel corso del processo, perché appunto il tipo di procedimento giuridico che viene portato avanti nei confronti di queste persone che poi hanno subito violenza solitamente è un buttare ancora più fango addosso, peggiorare ancora di più la situazione e far apparire come se quella persona fosse addirittura dalla parte del torto. Quindi non mi stupisco di questo che mi dici, e penso che neanche tu per tutta l'esperienza.
No, è una cosa che viene sistematicamente in un lavoro di tribunale, quando c'è di mezzo una divisa e si riesce ad avere un processo, che è già una cosa difficile arrivare ad un processo comunque. Se si è fra virgolette fortunati e si arriva a un processo, poi sul banco degli imputati ci finisce la vittima. Che Michele Ferrulli a Milano muore durante un arresto, è stato dipinto come violento, è stato dipinto come lui che ha cominciato la colluttazione, e niente. Stefano Cucchi era stato in pronto soccorso svariate volte per rissa, come se poi, cioè, cercano di infangare sempre la vittima, è la vittima che finisce sul banco degli imputati, e molto spesso questo è un gioco che fanno apposta, perché poi agli occhi della cosiddetta opinione pubblica, che tanto conta in questo paese, Stefano Cucchi c'è ancora chi dice ma era un tossico dipendente, come se questo poi giustificasse quello che gli hanno fatto a Stefano, come quello che hanno fatto a Michele o quello che hanno fatto a Federico Aldromandi o a tantissimi altri che comunque sono rimasti vittime dello Stato, della divisa, insomma.
Sì, assolutamente d'accordo, cioè ci aggiriamo all'interno di un vuoto giuridico e quindi anche di un paradosso giuridico su tutte quante queste tematiche. Basti pensare poi che alla fine circa un mese e mezzo, due mesi fa, a Bruxelles comunque è stata emessa una sentenza molto precisa per quanto riguardava la Diaz, e comunque ne seguiranno altre nel corso dei prossimi mesi per i fatti di Genova, ed è stata appunto evidenziata fortemente la mancanza completa nel sistema giuridico italiano di un reato di tortura. Reato di tortura che noi abbiamo addirittura ratificato con una convenzione dell'ONU, se non mi sbaglio, all'incirca nell'89, quindi stiamo parlando di più di 20 anni in cui ci aggiriamo in un vuoto giuridico il governo Renzi che cosa ha fatto per rimediare a questa mancanza, tra virgolette, e il bacchettamento che ha ricevuto da Bruxelles? In fretta e furia hanno preso e hanno fatto passare al Parlamento, in prima istanza alla Camera, un reato di tortura che di fatto definisce reato di tortura come un reato comune, che non viene ascritto nello specifico, nello sfondo politico di quella che può essere una forza dell'ordine o comunque una persona in divisa che commette il reato di tortura. È un reato comune che può essere identificato e quindi si può procedere giuridicamente solamente se viene reiterato 3 o 4 volte da parte di singoli cittadini, come se non avesse niente a che fare invece con le forze dell'ordine in generale, tutti quanti quelli in divisa. Attualmente siamo addirittura bloccati, per cui non è neanche passato al Senato, non si sa se e come passerà, e siamo in questa zona di paradosso, per cui Agad fa un lavoro gigantesco secondo me. Perché? Perché nel mezzo di questo vuoto lavora su questa mancanza e fa vedere a tutti quanti come è una mancanza allucinante, che non può andare avanti così.
La cosa più agghiacciante poi su questo disegno di legge è che quelli più contenti paradossalmente poi saranno quelli che dovrebbero essere colpiti, cioè quelli che una divisa la portano addosso e che continueranno a fare indisturbati il loro mestiere, perché questo disegno di legge, così come è fatto, ci è stato spiegato che nemmeno alla Diaz sarebbe stato possibile applicarlo, proprio per quello che dicevi te, per la reiterazione.
Assolutamente.
Ed è un disegno di legge fatto semplicemente per non far più prendere le sanzioni che l'Italia prende puntualmente dalla Corte di Strasburgo, anche perché poi insomma è lo specchio del paese anche questa cosa qua, che ci sono voluti 14 anni e una sentenza della Corte di Strasburgo per dire agli italiani che alla Diaz la polizia aveva torturato.
Certo, ma perché vogliamo parlare sennò del problema del codice identificativo delle guardie o della polizia durante le manifestazioni?
Lì,
e se tu tiri qualcosa, un San Pietrino, immediatamente cioè, vieni ricondotto col tatuaggio, con la faccia, con i capelli, eccetera eccetera. Loro sono vestiti tutti uguali, non c'hanno manco il codice identificativo, ma come facciamo a
lì proteggere? Penso che il problema sia che quando hai il ministro dell'interno di turno che poi ti viene fuori con un è meglio non metterli perché sennò la gente andrebbe casa per casa a prenderle i poliziotti, e questo ti fa capire bene che poi non è un problema di numero identificativo sì, numero identificativo no, il problema sta bomba, cioè nel senso, se il ministro dell'interno, anche la cancellieri disse no, assolutamente il numero identificativo è inammissibile, cioè c'è sempre stato chi era al potere che è il primo a mettere i bastoni fra le ruote. E c'è un caso che noi abbiamo seguito, e quest'anno è proprio il decennale, che è quello di Paolo Scaroni, che spiega bene l'importanza del numero identificativo, perché Paolo Scaroni è un ultras del Brescia, che 10 anni fa, dopo Verona-Brescia, se ne stava tranquillamente ritornando sul treno insieme ai suoi compagni di curva. Parte una carica ingiustificata con un uso spropositato di lacrimogeni, Paolo cade a terra e viene manganellato ripetutamente sulla testa. Il risultato è stato che lui si è fatto mesi di coma, si è risvegliato ma è invalido al 100%, prende una pensione di 200 euro e gli è stata riconosciuta dallo Stato. Vabbè, processo, vengano assolti tutti i poliziotti perché praticamente non erano riconoscibili, non è stato possibile riconoscerli perché avevano il volto travisato dal casco, dal foulard amaranto, non c'era nessun segno di riconoscimento. E quello che è più agghiacciante è che la Corte riconosce che sono stati loro il primo motivo di disordine pubblico, che nessuno aveva comandato questa carica, e che il filmato nel quale comunque si doveva vedere la carica è stato tagliato proprio nel momento in cui Paolo veniva pestato, ed è stato riconosciuto che è stato tagliato manualmente. Poi magari ci sarebbe stata una condanna, magari ci sarebbe stata ugualmente una soluzione, però magari col numero identificativo sarebbe stato leggermente un passettino a favore di Paolo, che comunque oggi non ha avuto giustizia e si porta dietro tutti i problemi che comunque quel pomeriggio gli ha lasciato ed è costretto a conviverci.
Va bene, grazie molte. Insomma, ricordiamo a tutti quanti che qui a Lifest appunto c'è il banchetto e punto informativo di Agad, dove è possibile tesserarsi e acquistare magliette, adesivi, spille,
solamente informarsi e portare a più persone possibile l'informazione, visto che comunque il primo, la prima, mi fa piacere, la io l'ho intervista. Il primo mezzo che abbiamo per contrastare questo è fare informazione, facendo informazione, cercando di sensibilizzare sempre più persone sul tema, magari riusciamo a fare qualcosa di buono e di concreto.
Eh certo, questo è sicuramente il passaggio fondamentale. Va bene, io non lo so, noi possiamo continuare qui a far diretta così, o possiamo andare a mangiare un po' dei rosticini, oppure non lo so, ditemi voi. Sta arrivando, grazie a Serra,
nipote di Mastro Giovanni, a cui potremmo chiedere,
ecco, no, infatti io dicevo
più delucidazioni su quello tutto, che è successo. Yeah.
Poi viene Valentina, ma vuoi dirlo al microfono?
C'è il buon sgabbe di
pesce, sembrano che sono matto.
Il buon sgabbe di pesce che ci informa.
Sgabbe di pesce, va bene, adesso lo sa tutto l'iFest che c'è uno straniero che c'entra poco niente. No, va bene, una diretta al primo giorno che va un attimo un po' così, domani ci saranno qualche migliorie, l'audio arriverà molto probabilmente direttamente sul palco e quindi sarà in filo di diffusione in tutto questo parco, che è il triplo rispetto al parco Simon Bolivar, no Simon. Ricorda, c'era chi diceva Simon, erano pure tutto un piano, insomma. Un evento fatto veramente in grande, fra poco ci racconteranno dopo l'intervento, se arriva, di grazia appunto. Che sta arrivando qua adesso, dove Davide gli farà un paio di domande al volo, così almeno si diletta nella esperienza radiofonica. Facciamo il duetto toscano e poi dovrebbe arrivare anche una voce femminile o maschile di una compagnuccia, un compagnuccio del Tufello, organizzatori di questo iFest 2015, insomma un'oasi nel deserto della cultura romana che taglia a profusione su tutto. Chissà se grazie alla Grecia anche Roma farà il botto, no? L'Italia, Roma,
l'Europa, il mondo,
Europa,
pesce.
vai
bene, quindi mi hanno detto che ti devo intervistare io
perché vai bene,
perché so vado bene. E qui abbiamo con noi, quindi, grazie a Serra, nipote di Mastro Giovanni. Io un po' ho accennato quello che era successo ieri in aula e il nostro rapporto, la nostra osa di informazione sul caso di tuo zio, che comunque, anche se noi non lo seguiamo direttamente, comunque è importante fare informazione, visto che comunque negli OPG si continua a morire. C'era anche ieri il fratello di quel ragazzo morto a Sant'Arsenio. E non so se vuoi fare un po' una panoramica su come è andato per ora il processo, perché io ho detto due cose, delle cose agghiaccianti che poi hanno detto gli avvocati della difesa, e quindi se sì. Ci vuoi dire?
Sì, anche ieri abbiamo ascoltato cose davvero che non stanno né in cielo né in terra. Addirittura si è detto che mio zio è stato contenuto, quindi legato mani e piedi, perché le medicine potevano provocare uno stato di sonnolenza e agitazione, una cosa alquanto particolare e assurda. Più che altro si tenta ancora di dire che mio zio sia stato contenuto per evitare che potesse cadere dal letto, e quindi per proteggere mio zio. In realtà, per proteggerlo, lo hanno ucciso. E ieri in aula con noi, oltre appunto a voi di ACAD, c'era anche il fratello di Massimiliano Malzone, un ragazzo che è morto l'8 giugno in un reparto psichiatrico di Sant'Arsenio. Ancora le cause della morte sono da accertare, però una cosa che accomuna il caso di mio zio e anche il caso di Massimiliano è appunto la privazione, cioè i parenti di Massimiliano non sono stati fatti entrare in reparto. Anche a loro è stata negata la possibilità di far visita al fratello, al loro familiare. E questa cosa credo sia gravissima, perché un reparto psichiatrico è un reparto come tutti gli altri reparti all'interno di un ospedale. Infatti tu prima parlavi di OPG, in questo caso è ancora cioè un ospedale, è un ospedale pubblico, quindi è un reparto psichiatrico. E
perché anche a te, che
anche a me
è stata negata di vedere tuo zio, nonostante poi magari ti hanno detto anche che stava bene, mentre invece purtroppo
sì, la stessa cosa che dicevano loro, che comunque mio zio stava riposando tranquillamente, doveva stare lì ancora per qualche altro giorno, e che quindi era meglio che i familiari non lo vedessero per non farlo agitare. Stessa cosa che hanno detto anche a quest'altro ragazzo, ma in realtà poi nel nostro caso, per fortuna, per fortuna nella sfortuna, c'è un video che testimonia tutto quello che è successo, e ora gli avvocati della difesa stanno cercando proprio di dimostrare che mio zio doveva essere legato, doveva essere appunto contenuto per essere protetto, ma in realtà noi sappiamo che così non è, sappiamo che lui è stato legato mentre stava dormendo, quindi non c'era nessun motivo di legarlo, e soprattutto la contenzione non è un atto medico, legare una persona non è una terapia, come loro
mentre invece vogliono. Ieri hanno detto in tutte le lingue, certo, che è un atto medico, ed è anche riconosciuto, è stato riconosciuto da vari esperti, no?
Sì, la sentenza era prevista per il 18 settembre, in realtà ci saranno ancora le altre arringhe degli avvocati della difesa, e quindi la sentenza è prevista per il mese di novembre.
Fatta una bella foto che si chiama intervista doppia di ACAD, intervista ACAD, insomma, se Radio Sonar assumesse e desse lavoro saresti perfetto, insomma.
Ho bisogno, quindi aiutatemi.
RadioSonar.net, the revolution will be streamed.